Rivedendo un po' gli appunti di questi giorni, pensavo alle preghiere che innalzavo a Dio riguardo al 2020. E sono passati 19 giorni e per quanto mi riguarda ho visto come il Signore stia dando una conduzione precisa nei messaggi che sono stati portati. Abbiamo visto come il Signore nell'arco di 2 settimane ci ha preparato a evitare 2 peccati, la superficialità e domenica scorsa attraverso Michele la pigrizia. E poi abbiamo iniziato uno studio portato da Paolo sul libro di Ruth e in modo particolare, soprattutto giovedì, siamo entrati più nel vivo e abbiamo visto come determinate scelte prese secondo il proprio discernimento, il proprio raziocinio, portano delle conseguenze molto negative. E al tempo stesso abbiamo visto come, davanti alle scelte sbagliate, bisogna rimboccarsi le maniche e avere anche il coraggio di tornare indietro, là dove la scelta sbagliata ha generato tutti i problemi che si sono susseguiti dopo. È stato bello vedere come Naomi si è tornata indietro. Perché? Perché non doveva lasciare quel paese. Il problema era la carestia, però Dio poi il pane l'ha fatto venire in quel paese. E vedremo anche alcuni aspetti del messaggio di questa mattina a riguardo. Bene, fratelli, io questa mattina vi voglio condurre in Isaia al capitolo 31. Sono 9 versetti, quindi possiamo tranquillamente leggere tutto il capitolo. Vedremo insieme questo argomento, 2 rifugi, una scelta precisa. Isaia capitolo 31, i versetti da 1 a 9. Troviamo scritto dal versetto 1: guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorsi. Hanno fiducia nei cavalli? Confidano nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché sono molto potenti, ma non guardano al Santo di Israele e non cercano il Signore. Eppure anche egli è saggio. Fa venire il male e non revoca le sue parole, ma insorge contro la casa dei malvagi e contro il soccorso degli artefici di iniquità. Gli egiziani sono uomini, non Dio. I loro cavalli sono carne, non spirito. Quando il Signore stenderà la sua mano, il protettore inciamperà, cadrà il protetto e periranno tutti assieme. Poiché così mi ha detto il Signore: come il leone o il leoncello rugge sulla sua preda, benché una folla di pastori gli sia raccolta contro, non si spaventa la loro voce, né si lascia intimidire dallo strepito che fanno, così scenderà il Signore degli eserciti a combattere sul monte Sion e sul suo colle. Come gli uccelli spiegano le ali sulla loro nidiata, così il Signore degli eserciti proteggerà Gerusalemme, la proteggerà, la libererà, la risparmierà, la farà scampare. Tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati, o figli di Israele, poiché in quel giorno ognuno getterà via i suoi idoli d'argento e i suoi idoli d'oro che le vostre mani hanno fatto per peccare. Allora l'Assiro cadrà non per una spada d'uomo, una spada che non è d'uomo lo divorerà. Egli fuggirà davanti alla spada e i suoi giovani saranno resi schiavi. La sua rocca fuggirà spaventata e i suoi principi saranno atterriti davanti al vessillo, dice il Signore, che ha il suo fuoco in Sion e la sua fornace in Gerusalemme. Prima di fare le dovute applicazioni, un veloce esame del contesto storico in cui noi ci troviamo. Noi conosciamo bene il profeta Isaia, non soltanto perché è un libro particolarmente lungo e corposo nella scrittura, ma anche perché il ministero stesso di questo profeta è stato particolarmente lungo. Se noi vediamo l'introduzione di questo libro, quindi il capitolo 1, versetto 1, noi vediamo che il ministero di Isaia, ha preso 4 regni principali. Ha preso Uzia, Jotam, Acaz ed Ezechia. Di questi 4 re, 2 hanno camminato bene e altri 2 hanno camminato molto male. Il contesto in cui noi ci troviamo adesso si trova un po' a cavallo tra la fine del regno di Acaz e l'inizio del regno di Ezechia. Ce ne accorgiamo anche perché? Perché storicamente c'era un nemico veramente molto temuto, gli Assiri. E gli Assiri erano un esercito potentissimo, stavano facendo una strage di conquista e il popolo ebreo era il prossimo obiettivo. Qual era la soluzione? Cercare il volto di Dio? Rivedere la propria condotta spirituale come popolo? Niente di tutto questo. Qual è stata la scelta? L'Egitto, il primo popolo della storia, il popolo per eccellenza che ha oppresso Israele, generando una schiavitù veramente incredibile. E quando ho letto queste cose io mi sono stupito, dicendo: ma com'è possibile? Beh, forse questa generazione l'ha fatta un po' facile. Se si fossero resi se avessero vissuto il momento della schiavitù in Egitto, magari avrebbero capito qualcosa. E poi il Signore mi ha fatto capire, guarda Daniele, che anche la generazione che ha vissuto quello non ha capito niente in realtà. È vero, non hanno fatto in tempo a lasciare l'Egitto, che erano già partiti i primi mormori contro Mosè e contro Aronne. Addirittura erano arrivati al punto di dire: basta, nominiamoci un capo e torniamocene in Egitto. No, è così, ed è così anche per noi. Con estrema facilità noi, quando ci troviamo in determinate prove o difficoltà, guardiamo indietro e mettiamo un po' in discussione quello che abbiamo lasciato, quando in realtà il Signore ci ha strappato con mano potente da certe situazioni. Ma è interessante notare come anche i primi tre versetti del capitolo 30, sempre di Isaia, si esprimano con una grande fermezza. Isaia capitolo 30, i primi tre versetti, ripete con più forza quello che abbiamo letto poc'anzi. Dice: guai, dice il Signore, ai figli ribelli che formano dei disegni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione del faraone e cercare riparo all'ombra dell'Egitto. La protezione del faraone vi tornerà confusione e riparo all'ombra dell'Egitto a vergogna. Io trovo una grande corrispondenza con la scelta che ha preso Elimelech con la sua famiglia. Vuoi formare dei disegni senza Dio? Stai cadendo nella ribellione. Questo è quello che dice il testo. Stai accumulando peccato su peccato. Hai deciso per te la soluzione senza consultarmi? Va bene. Poi però il boomerang che hai lanciato ti tornerà indietro e ti farà male. Perché? Perché tornerà tua vergogna. Non so voi, ma questi versetti mi hanno spinto a fare veramente un esame di coscienza sulle scelte che ho preso. Alcune sono state sbagliate, ma ho potuto recuperare, e anche in tempi brevi. Altre me le sono trascinate per anni, ma purtroppo ce ne sono state anche di quelle dove non sono potuto più tornare indietro. E bisogna fare attenzione alle scelte che si prendono. Magari ci si ritrova nella situazione di Naomi. Andare a Moab non è stata la scelta migliore, ha perso tutto, coniuge e figli, pensate, una donna sola che vede morire il marito e gli unici due figli. E cosa fa? Si è lasciata andare alla rassegnazione, basta, non c'è più niente da fare? No, tornate indietro. È tornata indietro con tutto quello che ha subito. E poi Paolo arriverà sicuramente a trattare quali sono state le conseguenze della scelta di tornare indietro, perché lì verrà la parte veramente molto bella del libro di Ruth. Allora Dio ci sta lanciando una sfida. Sei contento di questa scelta? Pensi che aver scelto quel lavoro, che non era il lavoro che ho scelto io per te, sia stata la cosa migliore? Ti permette la crescita nella santificazione? Il partner per cui hai pregato per così tanto tempo e che tu hai scelto per te, ma non era quello che ho stabilito per te, ti sta facendo maturare, crescere nella santificazione? Pensi veramente di risolvere i tuoi problemi per i conti tuoi solo perché magari sto un po' in silenzio, perché in realtà voglio testare la tua fede e voglio vedere fino a che punto sei disposto ad aspettare, perché? Perché l'attesa della risposta del Signore porta sempre una ricompensa. Di chi ti stai fidando veramente? Chi è veramente il tuo rifugio? La definizione letterale ed etimologica di rifugio è riparo, difesa, protezione contro insidie, ambiente atto a proteggere da un pericolo, reale o presunto. Pensate, anche quando noi pensiamo che una situazione sia un pericolo, possiamo ricorrere al riparo. Magari poi non lo è, ma il concetto di rifugio implica anche una certa presunzione, una valutazione di dire, ma forse questo qui non è il caso per me, devo correre ai ripari. Il Signore in questo testo ci mette davanti due rifugi, un rifugio mondano e un rifugio spirituale. Nei versetti che abbiamo letto, il rifugio mondano presenta quattro principali caratteristiche. La prima è quella più semplice, è strettamente materiale, quindi facilmente appetibile all'uomo. Immedesimiamoci per un istante nella situazione storica di Giuda. C'è il nemico, l'Assiro, e bisogna correre ai ripari. Però guardano all'Egitto anziché al Signore. Isaia ci spiega perché stavano guardando all'Egitto. Ce lo dice molto chiaramente. Perché avevano cavalli. Hanno fiducia nei cavalli. Il cavallo in battaglia è un animale molto comodo, sia perché cavalcandolo non è la fatica di camminare tu, e sia perché per la velocità che lo caratterizza è molto utile sia per l'attacco sia per la ritirata. Vedi una situazione favorevole, bene, puoi attaccare, col cavallo fai più in fretta. Vedi che la situazione si mette male, devi ritirarti per avere anche salva la vita ed evitare che una lancia, una freccia ti ammazzi lì sul suolo, col cavallo hai più possibilità, puoi scappare e battere in ritirata. È un animale comodo, potente e veloce. E la velocità a noi spesso fa comodo. Perché? Perché quando ci si presenta la prova, la difficoltà, noi vogliamo che questa prova finisca in fretta. Vogliamo che se ne vada via il più velocemente possibile. E poi c'era la fiducia nei carri. Perché nei carri? Perché sono numerosi. Sui carri potevi mettere qualsiasi cosa che poteva essere utile alla battaglia. Questo è un carro, figurarci tanti carri. E questo mi ha ricordato un po' a quanto facilmente noi incontriamo fratelli e sorelle che fanno dipendere il successo della propria chiesa locale dal numero delle persone piuttosto che dalla qualità della santificazione di ogni singolo membro. È un discorso veramente molto attuale. Ho scoperto veramente tanti aspetti interessanti. Si fa fiducia sulla velocità. Si fa fiducia sulla quantità delle persone. E poi, seconda caratteristica di un rifugio mondano, è legato alla fiducia nell'umanità. Sempre versetto 1. Abbiamo i cavalli, i carri e abbiamo i cavalieri. Cavalieri non potenti, cavalieri molto potenti, persone di un certo spessore. Quante volte pretendiamo che i nostri problemi personali vengano risolti dagli altri piuttosto che da un nostro rinnovamento interiore spirituale? Quante volte abbiamo sentito frasi come per dire non sono soddisfatto della mia vita spirituale, non ci sono buoni predicatori nella mia chiesa, quindi me ne vado da un'altra parte. È perché il predicatore che risolve il mio problema, vero? È così? Ricordiamoci di Abramo per un istante. Quando è diventato padre di Ismaele, cosa è successo? È diventato padre a 86 anni, poi in Genesi il capitolo 17, il versetto 1, noi troviamo un dialogo che riparte con Dio, e quanti anni aveva? 99 anni. 13 anni di dialogo assente. E come si è presentato Dio ad Abramo? Non gli ha detto, Abramo, parliamone, sono 13 anni che non c'è un grande dialogo. Abramo, dai, cerchiamo di rimettere un po' le cose a posto. No, no. Io sono il Dio onnipotente. Non cavalieri molto potenti. io sono il Dio onnipotente. Quanto sarebbe diversa la nostra vita se la mattina appena alzato il nostro primo pensiero fosse io sono il Dio onnipotente. E considerare anche quello che c'è scritto dopo. Io sono il Dio onnipotente, cammina la mia presenza e si integro, perché è così che riparte il dialogo poi. E da lì in poi Abramo ha mostrato una crescita spirituale nella fede di cui si continuerà a parlare fino a quando non saremo rapiti. È stato veramente un uomo straordinario, con le sue cadute come tutti, ma certamente è stato un uomo straordinario in questo. Una terza caratteristica di un rifugio mondano è nelle mani di Satana. Il rifugio ha un proprietario. Il rifugio mondano è nelle mani di Satana. Perché? Perché Satana è il Dio di questo mondo. Satana vuole distruggere qualsiasi cosa, facendola passare con l'apparenza di bello, no? Perché si traveste anche da angelo di luce. E una quarta caratteristica, il fallimento è garantito. Leggiamo il versetto 3 di Isaia 31. L'ultima frase del versetto 3. Verrà il momento che il Signore stenderà la sua mano. Perché? Perché deve giudicare il male. E se tu hai fatto fiducia in questo male, purtroppo nel giudizio cadrai anche tu. Non si parla di perdita della salvezza, assolutamente. Si parla di una mancata ricompensa, si parla di un danno di un'opera che hai fatto. E ci viene detto, il protettore inciamperà e cadrà il protetto. Immaginatevi un genitore che tiene nella mano un bambino che cammina per un certo sentiero. E se il genitore inciampa, purtroppo altrimenti è probabile che cada anche il bambino che tiene per mano. Bene, Giuda, il popolo eletto di Dio, si volta indietro, vuole farsi portare per mano dall'Egitto. E l'Egitto è destinato a inciampare. E quella mano farà cadere anche Giuda. Il protettore inciamperà e il protetto cadrà. Conseguenza, periranno assieme. Questo è un rifugio mondano. Adesso dobbiamo vedere invece qual è il rifugio spirituale. Qual è il rifugio spirituale che Dio ci ha dato? Lui stesso. Dio stesso è il nostro rifugio. Dio si presenta come il Santo di Israele, versetto 1. Dio si presenta come il Signore, ultima parola del versetto 1. Dio si presenta, versetto 2, come il saggio. Quello che manca esattamente in questo mondo. Una saggezza infinita. La saggezza che manca nel mondo che ci circonda. La saggezza in cui purtroppo tante volte siamo spinti a riconsiderare nelle persone. Perché? Perché li vediamo come dei cavalieri molto potenti. Eppure Geremia ci avverte, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Vediamo che Dio, versetto 2, non è indifferente al male. Ma dobbiamo fare attenzione. Dio sfrutta il male per uno scopo. E questo scopo lo vediamo sempre in Isaia, ma il capitolo 26, versetto 9. Isaia 26, 9. È molto bello vedere la prima parte di questo versetto, perché noi ci accorgiamo come la comunione tra Dio e Isaia fosse veramente molto grande. Di come Isaia si fosse consacrato al Signore nonostante le difficoltà che ha dovuto incontrare. Con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che dentro di me ti cerco. Perché? Perché quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. Il mondo non sa che cos'è la giustizia. Magari lo vuole sapere, però ha le proprie condizioni. E invece il Signore permette il male di modo che attraverso il suo giudizio noi rivalutiamo le nostre scelte e le persone che stanno morendo intorno a noi si rendano conto che c'è un Dio che governa ogni cosa e possono riconsiderare la loro vita. Nel versetto 3, le prime due frasi, molto significative, vediamo proprio anche a livello grammaticale come questo rifugio mondano si contrapponga a questo rifugio spirituale. Gli egiziani sono uomini, non Dio. Che cos'è l'uomo davanti a Dio? I cavalli sono carne, non spirito. Ecco, una chiave essenziale. Dio è spirito, non materia, Dio è spirito. E questo ci fa ricordare le parole di Gesù al pozzo con la samaritana, no? In questo antagonismo tra samaritani ed ebrei, su quale monte dobbiamo adorare? Né su questo né su quello. Dio è spirito e i veri adoratori adorano in spirito e verità. Ed è quello che anche noi siamo chiamati a fare. Perché? Perché se no non siamo dei veri adoratori, questo è un problema. Se fino al versetto terzo compreso noi vediamo questa continua contrapposizione tra un rifugio mondano e un rifugio spirituale, in questi primi tre versetti noi vediamo Dio anche per quello che Lui è nella sua essenza, nei versetti da 4 in poi noi vediamo Dio per quello che fa. Perché? Perché il nostro Dio è un Dio di azione. Ci sono due metafore nei versetti 4 e 5 che spiegano molto bene l'azione di Dio. Nel versetto 4 noi vediamo che Dio garantisce la vittoria sul nemico. E qui la metafora del leone è veramente molto significativa. Il leone cosa fa? Quando ha fame vuole la sua preda ad ogni costo. Possono radunarsi anche 10 pastori, lui essere uno, ma non si dà per vinto. E questo ci ricorda che anche Satana non si dà facilmente per vinto. Ha insistito tanto persino con Gesù nel deserto, figurarsi con noi. Satana sì, è un leone ruggente che cerca chi poter divorare. Però attenzione, il leone che noi troviamo qua è un leone diverso. È lo stesso leone di Apocalisse 5. Ce l'avevo negli appunti, Leonardo stamattina l'ho anticipato, senza sapere il messaggio che portavo. Il leone della tribù di Giuda che scende a combattere per il suo popolo. E quindi stiamo attenti a quello che affrontiamo giorno dopo giorno. Perché giorno dopo giorno ognuno di noi ha il suo assiro contro cui combattere. Bisogna vedere se tu da subito cerchi l'aiuto del leone della tribù di Giuda. Allora le cose cominciano a cambiare. Cominciano ad avere un esito diverso. Nel versetto 5 noi vediamo che Dio garantisce la sua protezione. Guardate attentamente quanto è bello questo versetto. Gli uccelli sono degli animali semplici, piccoli, indifesi. Eppure noi troviamo, proteggerà per ben due volte, poi libererà, risparmierà e farà scampare. Non a caso il Signore Gesù, nel famoso sermone sul monte, si vede che questo in Matteo capitolo 6, nei versetti da 25 a 34, Dio prende in prestito gli uccelli per insegnare ai veri discepoli che non c'è alcun motivo di avere ansia per nulla. Non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, neanche di come vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, il corpo più del vestito? E poi dice, guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Siamo infinitamente più preziosi degli uccelli e Dio si prende cura degli uccelli. Si prende cura di loro, figurarsi con noi che siamo diventati suoi figli mediante la sua grazia e mediante la fede nel sacrificio di Cristo e nella sua resurrezione. Noi ora abbiamo questi due rifugi chiaramente spiegati. Nel versetto 6 c'è il motivo per cui Dio ha dato questo messaggio attraverso Isaia. E il messaggio è, non è tornate a colui dal quale vi siete allontanati. Ci sono due parole che rafforzano in peggio questo concetto. Tornate a colui dal quale vi siete neanche così allontanati, proprio così profondamente allontanati. Perché profondamente? Perché siete arrivati a pensare che l'Egitto possa risolvere i vostri problemi. Elimelech ha guardato Moab perché pensava che risolvesse i suoi problemi in tempo di carestia. Tornate. E sarebbe bello, perché penso che bisogna considerare il fatto che giorno dopo giorno bisogna scegliere da che parte stare quando si presentano determinate circostanze. Signore, la mia parte sei tu. È vero che questo problema è grande, però tu vuoi farne parte e vuoi aiutarmi ad affrontarlo e anche a risolverlo. Considerare il rifugio spirituale che noi abbiamo nella persona di Dio porterà delle conseguenze che noi vediamo dai versetti da 7 a 9, ma ha fatto molto riflettere la struttura di questi ultimi tre versetti. Perché dopo il versetto 6 non è scritto subito l'Assiro cadrà, è scritto ognuno getterà via i suoi idoli d'argento. Ah! Se Dio vuole risolvere una situazione, prima deve lavorare nella tua persona. È sbagliato pretendere che Dio usi una bacchetta magica. Deve lavorare prima. Perché? Perché attraverso le difficoltà e le prove che si affrontano, noi vediamo cosa non va in noi. Israele voleva Giuda, per l'esattezza, voleva liberarsi dell'Assiro. Ma c'era dell'idolatria nel popolo. Vuoi il mio aiuto? Comincia a pulire te stesso. Getta quegli idoli d'argento e degli idoli d'oro, e soprattutto sotto Acaz, che ha fatto passare i suoi figli per il fuoco. Questo aspetto era molto presente nel popolo di Israele. Comincia a rinnovare la tua comunione con me, questo è il messaggio che sta passando. Poi affrontiamo la situazione insieme. Perché? Versetti 8 e 9. L'Assiro sarà sconfitto. Dio si fa garante. Il tuo nemico è anche un mio nemico. E vedete, fratelli, questa profezia si è adempiuta letteralmente. Vogliamo leggere in Seconda Cronache al capitolo 32 e concludiamo. Seconda Cronache 32. Questa profezia si adempie sotto Ezechia. Ecco che fine ha fatto l'Assiro. Il Signore ha cura degli uccelli del cielo, ha cura anche di te. Naomi pensava di fuggire dalla carestia, ma nel paese da cui lei è scappata il pane è arrivato lo stesso intanto. Qui c'era un problema, l'Assiro? Bene, era temuto? Sì, e sicuramente ha ragione. Perché era un popolo veramente molto forte, militarmente parlando. Guardiamo capitolo 32, cominciamo a leggere i versetti da 9 a 11. Dopo questo Sennacherib, re d'Assiria, abbiamo anche il suo nome, mentre stava di fronte a Lachis con tutte le sue forze, mandò i suoi servitori a Gerusalemme per dire a Ezechia, re di Giuda, e a tutti quelli di Giuda che si trovavano a Gerusalemme, così parla Sennacherib, re degli Assiri. In chi confidate voi per rimanervene così assediati in Gerusalemme? È una sfida, molto sfacciata. Ezechia vi inganna per ridurvi a morire di fame e di sete quando dice: il Signore nostro Dio ci libererà dalle mani del re d'Assiria. Morire di fame e di sete non siate in ansietà solleciti di cosa alcuna. Dal versetto 14 a 22, guardate la supponenza e l'arroganza con cui si parla, ricorda molto il gigante Goliath. Qual è fra tutti gli dèi di queste nazioni che i miei padri hanno sterminate, quello che abbia potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? Potrebbe il vostro Dio liberar voi dalla mia mano? Ora Ezechia non vi inganni e non vi svii in questa maniera, non gli prestate fede, perché è più comodo confidare nei carri, nei cavalieri, molto potenti, vero? Nessun Dio d'alcuna nazione o d'alcun regno ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano o dalla mano dei miei padri. Quantomeno potrà il Dio vostro liberare voi dalla mia mano. I servi di Sennacherib parlarono ancora contro il Signore Dio e contro il suo servo Ezechia. Io penso che possiamo saltare direttamente al versetto 20. Cosa fa Ezechia? Contatta l'Egitto? Allora re Ezechia, il profeta Isaia, c'era anche lui, figlio di Amoz, pregarono a questo proposito e alzarono fino al cielo il loro grido. Non mi importa il cavallo, non mi importa il cavaliere, non mi importa il numero dei carri, mi importa della comunione con Dio. E mi importa farlo neanche da solo, eh? in comunione con chi vuole vivere fedelmente. E Ezechia aveva già avuto l'approvazione di Dio per quello che stava facendo, ma davanti a una situazione di questo tipo aveva bisogno di un profeta a fianco. Noi siamo anche chiamati a condividere le nostre battaglie, i nostri assiri con altri fratelli e con altre sorelle, ma con chi ha una buona testimonianza, non con tutti. Stiamo attenti a chi diciamo certe cose. Come è andata a finire? Versetto 21. Il Signore mandò un angelo che sterminò nell'accampamento del re d'Assiria tutti gli uomini forti e valorosi, i principi e i capi. Il re se ne tornò svergognato al suo paese. Ah, quella vergogna di Isaia 33. Isaia capitolo 30, versetto 3. Hai parlato contro Dio. Quel boomerang è tornato indietro. Come fu entrato nella casa del suo Dio, i suoi propri figli lo uccisero là con la spada. Ecco la morte vergognosa, disonorevole. Quell'onore di cui lui si era ben avvolto. Così il Signore salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Sennacherib, re d'Assiria, e dalla mano di tutti gli altri, non soltanto dell'Assiro, e rese sicure le loro frontiere. Non è stato Ezechia, è stato il Signore. Il Signore ha reso sicuro le nostre frontiere. Molti portarono a Gerusalemme offerte al Signore. Non si sono comportati come se la cosa fosse dovuta prescindere. No, questa è stata la mano di Dio nella mia vita. Io porto il mio ringraziamento al Signore. E oggetti preziosi a Ezechia re di Giuda, il quale da allora acquistò prestigio agli occhi di tutte le nazioni. Non è stata la bellezza del suo esercito. Hanno offerto dei ringraziamenti al loro re, perché è stato intelligente. Ma perché è stato intelligente? Per qualche tattica strana militare? No, perché ha invocato il nome di Dio. Ha acquistato prestigio. Poi è arrivata anche la ricchezza, e quello è stato un prestigio che gli ha portato purtroppo dei problemi. Ma il prestigio più grande, che è il nostro stesso prestigio, è quella di poter affermare con forza che il nostro Dio è il nostro rifugio. Il nostro Dio è il Dio onnipotente. È il rifugio più sicuro che si possa essere. Un rifugio di cui godremo pienamente, con piena consapevolezza, quando ci incontreremo nell'eternità. Ed è un rifugio che non si perde. Ed è per questo che noi allora continuiamo ad adorare e ringraziare il nostro grande Dio per questo straordinario rifugio che ci ha dato, questo rifugio che ci garantisce la protezione e la vittoria. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.